Passiamo adesso alle notizie a carattere regionale e locale. È di oltre 2,5 miliardi di euro il buco che la regione siciliana deve coprire per poter chiudere il bilancio del 2015. Tuttavia l'assessore all'economia Alessandro Baccei, che ieri ha presentato il DPF ed esercizio provvisorio, non esclude che il buco possa essere più profondo. Non ho ancora visto tutto, ha affermato Baccei. Mi mancano alcuni enti e alcune società partecipate. Sono sicuro che troverò delle sorprese. Senza le riforme, con tagli decisi alla spesa pubblica, non si apriranno certo i tavoli con lo Stato. Uno scenario fosco e a termine dal 1 maggio, alla scadenza dell'esercizio provvisorio di 4 mesi al vaglio delle commissioni dell'ARS. Non sarà possibile pagare quindi gli stipendi di regionali e dipendenti di enti e società partecipate. Ma le preoccupazioni dell'assessore non fanno breccia nell'opposizione. Baccei non ha curriculum, non ha mai vinto un concorso pubblico, non ha mai ricoperto un ruolo dirigenziale in materia finanziaria ed economica, ha sottolineato il capogruppo di Forza Italia all'ARS, Marco Falcone. L'assessorato della salute ha siglato con Federpharma Sicilia un accordo che sancisce le nuove modalità distributive dei presidi per l'autocontrollo della glicemia e ha stabilito il nuovo prezzo massimo di rimborso, inferiore a quello attualmente sostenuto a livello regionale. Tale accordo permetterà nel 2015 un risparmio sulla spesa sostenuta per l'erogazione delle strisce reattive per il controllo della glicemia di circa 3 milioni di euro. Fiat di Termini Imerese ricomincia da Metec, firmato l'accordo al Ministero Economia. Dopo il via libera dell'Assemblea dei Lavoratori, è stato firmato in tarda serata al Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo azienda istituzioni sindacati per la ripartenza del sito ex Fiat. Burraffato, continueremo a vigilare. Ieri intanto la svolta decisiva nel vertice al Mise. 67 migranti sono stati soccorsi la scorsa notte da un mercantile a sud di Lampedusa. Si trovavano a bordo di un gommone sul quale sono stati recuperati anche 4 cadaveri. Sia i superstiti che i corpi senza vita dei loro compagni sono stati trasportati su navi della Marina Militare Italiana. I migranti sono stati trasferiti a bordo della nave militare Borsini e da questa i sopravvissuti trasbordati sulle riformatrici Etna, mentre i 4 corpi sulla nave Orione. La squadra mobile di Ragusa ha arrestato un senegalese di 30 anni, Malamim Yenka, perché ritenuto lo scafista di un'imbarcazione con a bordo 97 migranti intercettati 2 giorni fa e fatti sbarcare ieri a Pozzallo. L'uomo è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo i poliziotti, gli scafisti sarebbero stati 2, uno al timone, l'altro di 24 anni, con un navigatore satellitare per indicare la rotta. Scicli, il sindaco della città, Franco Susino, si è dimesso. Susino ha mandato una lettera al segretario generale dell'ente, Francesca Sinatra, per spiegare i motivi della sua scelta. Susino è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma lascia per motivi di salute, anche se, nella lettera, fa riferimento esplicito alla circostanza dell'indagine a suo carico come motivo essenziale. Michele Marchesi è confermato per il prossimo quadriennio alla guida di Casa Artigiani della provincia di Siracusa. Ad affiancare Marchesi, il direttivo provinciale del quale ne fanno parte anche Lucia Romeo, vicepresidente, Salvatore Aprile di Rosolini, Corrada Bosco di Siracusa, Santina Cannestraro di Floridia, Paolo Magro di Palazzola Creide e Salvatore Romico di Siracusa, quali consiglieri. Confermati anche i ruoli dell'avvocato Valentina Guzzardi, responsabile dell'ufficio provinciale del patronato EASA, ragioniere Giorgio Cavallo, coordinatore del Consorfidi di Siracusa e delegato sindacale dell'area del comprensorio delle Loro e del PC Anna Di Noto, segretario del direttivo provinciale. Nominata una commissione tecnica formata dai liberi professionisti Clara Artale di Augusta, Pippo Cunzolo di Francofonte, Luca Romeo di Siracusa e Alfio Zarbano di Lentini con coordinatore Lucia Romeo. Basta con il pomodoro taroccato. Il sindaco di Pachino chiede l'intervento del ministro che, su sollecitazione di un gruppo di agricoltori, ha scritto a Giacomo Gagliano, direttore dell'ufficio repressioni e frode del Ministero dell'Agricoltura. Il prezzo del pomodoro, afferma Bruno, crolla nella fase di acquisto al produttore, a fronte di importi di vendita alti al consumatore. C'è il timore di accesso incontrollato di prodotti provenienti da altri territori. Ho deciso di contattare gli uffici ministeriali, ha dichiarato il primo cittadino, a seguito di reiterate richieste da parte di alcuni produttori di pomodoro del territorio, i quali lamentano i miseri prezzi del loro prodotto. Gli stessi, su mia esplicita domanda, lamenterebbero un incontrollato accesso al porto di Pozzallo in provincia di Ragusa, di prodotto non di questo territorio, che verrebbero pertanto successivamente contraffatto e venduto come prodotto di Pachino. Non c'è ancora certezza quanto questa ipotesi possa essere suffragata da veridicità, ma mi sento tuttavia in dovere di intervenire chiedendo all'ufficio repressione e frode di accertare la fondatezza delle informazioni pervenutemi e soprattutto la correttezza della concorrenza. Chiederò inoltre l'intervento diretto del ministro Maurizio Martina a tutela delle aziende e dei lavoratori del comparto agricolo di Pachino e di Portopalo. Un lavoro per Davide e Stival affinché rimanga accanto al fratello del piccolo Loris. È la proposta che il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, ha inviato all'avvocato Daniele Scrofani, legale del padre del bimbo ucciso a Santa Croce Camerina. E a Santa Croce Camerina un ex finanziere di 55 anni pensionato, tale Nicola Lacriola, si è sparato alla testa con un colpo di pistola, una 357 Magnum. È ancora un mistero sui motivi e per ora non trapela nulla. L'uomo, separato dalla moglie da diversi anni, è stato trovato morto in casa da un familiare, si presume dalla compagna. Per capire il motivo del suicidio, gli inquirenti stanno scavando nella vita privata dell'ex finanziere. Non viene tralasciata nessuna pista, la più accreditata al momento appare quella del possibile stato depressivo dovuto a fattori sentimentali. Eppure l'uomo appariva, a chi lo conosceva, tranquillo come sempre, senza problemi apparenti. Cosa sia all'improvviso scattato nella testa del 55enne è ancora tutto da capire. Andiamo adesso agli auguri natalizi, iniziamo con l'Unione Italiana Ciechi, con il responsabile zonale Carmelo Di Martino.
Cari amici, siamo vicini al Natale e Dio si ripropone ai nostri cuori come un bambino umile, indifeso e bisognoso. Ma domandiamoci, chi siamo noi davanti a Gesù Bambino? Gesù Bambino ci ricorda che tutti siamo figli di un unico Padre Celeste, che tutti facciamo parte della stessa famiglia umana e che condividiamo un comune destino. Per questo ciascuno di noi ha la responsabilità di operare affinché il mondo diventi una comunità di fratelli che si rispettano, si accettano nelle loro diversità e che si prendono cura gli uni degli altri. C'è bisogno quindi dell'impegno di tutti per costruire una società veramente più giusta e solidale, dove regni la giustizia, la pace, la gioia. La gioia vera viene da una profonda armonia tra le persone che tutti sentono nel cuore e che ci fa sentire la bellezza di stare insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. A Natale sorridiamo a un nostro fratello e tendiamogli la mano. Buon Natale e un felice anno nuovo a tutti.
Adesso è la volta del segretario del Partito Democratico Vanni Baglieri, che ci ha mandato questo messaggio augurale che leggiamo. È stato un anno intenso, è stato l'anno della vittoria alle europee, ma anche quello del ricorso elettorale. Ora arriva l'anno decisivo per il destino della nostra amata Rosolini. La scelta tra continuare a naufragare nell'oblio e nella mala amministrazione o costruire tutti insieme una proposta di cambiamento. Noi abbiamo forza e volontà per riaccendere finalmente una speranza. Grazie a tutti i nostri tesserati, simpatizzanti, a tutti quei cittadini che nel bene o nel male ci hanno spronato, aiutato, votato e criticato. Auguri a tutti voi per un Natale sereno e per un 2015 di ripresa economica, di risposte politiche più efficaci, di fatti e di meno parole. Anche un messaggio di auguri ci è pervenuto dall'onorevole Pippo Gennoso, che così recita.
Cari amici, carissime amiche, vorrei con tutto il cuore che questo Natale portasse pace e serenità a tutte le famiglie, ma anche una luce di ottimismo e di speranza, soprattutto per quelle famiglie che oggi soffrono, per tanti padri e madri che avevano un lavoro e che oggi non ce l'hanno più. Il mio pensiero è rivolto anche a quanti hanno perduto la casa, la propria attività commerciale, vivendo nell'indigenza più assoluta, ai tanti poveri che non sanno come sfamare i propri figli, a quanti sono costretti a lottare per la sopravvivenza, bussando ogni giorno alle porte della Caritas. Il sud-est della Sicilia, e mi riferisco a Rosolini, Pachino, Portopalo, Noto e Avola, ma l'intera provincia di Siracusa, ha bisogno di rilancio, di investimenti, di una ripresa dell'edilizia, di incentivi per l'agricoltura e la pesca, di sostegno per le piccole e medie imprese, sempre più strozzate dalle tasse e dai tributi. E la politica deve fare di più. E di fronte a un'emergenza così grande, occorre un fronte comune, indistintamente dall'appartenenza e dal colore politico. Serve ritrovare un'unità d'azione per aiutare le nostre popolazioni. Questo è il mio augurio di Natale. Non bisogna piangersi addosso, ma reagire alle tante ingiustizie.
Adesso è la volta del messaggio della Diocesi di Noto con Monsignor Antonio Staglianò.
Carissimi fedeli della Diocesi di Noto, carissimi amici tutti che ascoltate questo messaggio di augurio natalizio. Tanti auguri per l'anno 2014 dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. Il Verbo si è fatto carne, questo è l'annuncio. L'annuncio che fu dato un tempo ai pastori, ma attraverso poi i pastori che contemplarono l'evento nella grotta di Betlemme, dato a tutti, a tutta l'umanità. È un annuncio che non può stare dentro i confini né territoriali di Betlemme, di quella grotta, né tantomeno temporali. Non è un annuncio del passato, è un annuncio che continuamente viene fatto nel presente. Ed è un annuncio che va colto nel significato suo più profondo. Anzitutto ci viene annunciato che Dio, il Dio che adoriamo, il Dio in cui crediamo, a cui ci affidiamo, non è un'idea vaga, un sentimento generico del tutto che avvolge il mondo, no. Il Dio in cui crediamo e a cui ci affidiamo è una persona, anzi è tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma nella grotta di Betlemme contempliamo la persona del Figlio. E quindi è un Dio che entra nella nostra vita, nella nostra storia, nelle nostre vicende umane, che vuole spazio nei nostri cuori, che ci interpella, che dialoga con noi, face to face, faccia a faccia, non Facebook, no? Face to face, faccia a faccia, cioè dentro la carne della nostra storia, Dio ci viene a parlare, a dialogare con noi, e il dialogo con noi è un dialogo d'amore, è un dialogo cioè che orienta la nostra vita nel verso giusto, che è il verso dell'amore vero, di questa nuova fraternità, di questa nuova umanità, di questa nuova amicizia, di questa nuova comunione, di questa nuova solidarietà che deve poter nascere come sentimento diffuso tra gli uomini, perché il lato oscuro della vita umana possa essere a poco diradato. L'annuncio è questo, la luce entra nelle tenebre, e le tenebre, se la luce si diffonde, spariscono. Ebbene, i lati oscuri della nostra umanità, che chiamiamo certamente peccatrice, non per denigrarla, ma per dire la condizione in cui versa la nostra umanità, il lato oscuro si vede nella concretezza di tanta barbarie che capitano giorno dopo giorno. Ahimè, anche il 2014 è stato un anno in cui abbiamo registrato la barbarie dal volto disumano e dal volto umano disumano. o che so di mamme che uccidono i figli, di gente che si arma e spara e uccide bambini nelle scuole, di mariti che lasciano le proprie mogli per magari rifarsi una vita, uccidono la moglie e i figli. Sono segnali strani della barbarie, ma anche certa barbarie che accade all'interno delle nostre famiglie, dove i nostri bambini vengono abusati, dove soprattutto le donne vengono picchiate, offese. C'è un lato oscuro della vita umana, che poi assume anche maschere sociali. Pensiamo per esempio alla dilagante corruzione, Expo, Mafia Capitale, Mose, ma anche nel mondo della politica. Sono venuti fuori cose terribili che dimostrano nei fatti che la corruzione è dilagante e non risparmia nessun settore della vita, della vita ordinaria, della convivenza civile. Sono lati oscuri che vanno illuminati. Ecco, io vi annuncio una grande gioia: è nato Gesù il Salvatore. L'annuncio di un tempo vale anche oggi. Perché nasce Gesù? Nasce Gesù perché noi possiamo convertirci all'amore. Nasce Gesù perché il nostro cuore possa finalmente cambiare. Ecco, Gesù, il Verbo, è nella carne perché ci vuole accompagnare nel cammino della nostra esistenza, e in questo cammino vuole che noi cambiamo lo sguardo su noi stessi, sugli altri, sulle nostre relazioni umane, anche sull'ambiente. È importante oggi cambiare lo sguardo. Gesù ci può salvare se lasciamo e permettiamo a Lui di operare questa conversione del nostro sguardo anche sulla terra. I ghiacciai diminuiscono di 180 metri e questo crea grande caos nel ritmo del sistema terra. E alluvioni di qua e siccità di là e morti comunque, stragi. La temperatura del pianeta Terra si surriscalda, dal 1880 a oggi sappiamo che il 2014 è stato l'anno più surriscaldato, la temperatura è aumentata di 2,2, è qualcosa di tremendo questo. Ricordiamo per esempio quando i nostri bambini, invece di avere una temperatura corporea di 36,5, una temperatura corporea di 38, allora corriamo ai ripari. Occorre cambiare lo sguardo, l'aria è avvelenata, i mari sono avvelenati, quale futuro consegniamo alle generazioni che vengono? Quale terra consegneremo a loro? Quale aria respireranno? Quale acqua berranno? Occorre rinnovare e cambiare lo sguardo. Ma soprattutto occorre cambiare lo sguardo interiore, l'intuito del nostro cuore. Non possiamo pensare che in questa crisi economica tutte le persone possono essere sospettate di incrementarla a nostro svantaggio. Per cui, per esempio, sviluppiamo dentro i nostri cuori la malagramigna della non accoglienza, di questo individualismo narcisistico che ci porta a ripiegarci in noi stessi, a respingere gli altri negli oceani da cui stanno venendo. La questione degli immigrati, da questo punto di vista le sconcezze capitate a Mafia Capitale si reduplicano perché il business è perpetrato in faccia alla povertà dei poveri. È una cosa tremenda. Abbiamo bisogno dell'incarnazione, abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché il nostro cuore di pietra diventi un cuore di carne. A Natale, come si dice, questo pensiero va fatto, occorre che noi lavoriamo molto sul cambiamento del cuore, perché se non cambia il cuore i nostri occhi non sono limpidi, e senza cuore puro e senza occhi limpidi da nessuna parte si potranno vedere e riconoscere mani pulite. Nessuno dica di avere mani pulite se non ti permette di sbirciare cosa c'è nel suo cuore. E lì nel cuore Gesù ha una parola da dirci, perché questo potente spettacolo del mondo e della vita umana continui. Il suo verso, Il verso di Gesù è questo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e io vi ho amato così, spingendo il dono della mia vita fino a morire per voi. Ecco che a Natale, sì, possiamo scambiarci gli auguri, e questi auguri non siano formali, proprio un modo di dire, siano auguri nella verità dell'amore che Gesù nella grotta di Betlemme ci comunica, e quindi siano auguri riempiti di tanta solidarietà, di tanta voglia di convertirmi dal mio egoismo, dal mio egotismo, dal mio individualismo a una relazione amativa che apre i miei occhi sul bisogno dei più poveri, dei più afflitti, dei più diseredati. E soprattutto vorrei dire in questo mio augurio che il Natale di quest'anno apra gli occhi sulla vostra, sulla nostra capacità di amare. E sì, perché se dobbiamo chiedere una grazia al Signore in questo Santo Natale, non è soltanto quello che i nostri occhi si aprano sui bisogni dell'umanità. Che ci vuole? Che ci vuole? Con questa crisi economica ti guardi a destra, a sinistra, in alto e in basso, vedi soltanto bisogno, necessità, afflizione, dolore, sofferenza, famiglie che non ce la fanno, no? Mendicanti da tutte le parti. Quindi non ci vuole proprio un grande miracolo per aprire i nostri occhi sui bisogni dei nostri fratelli diseredati e offesi e umiliati e afflitti anche dalla crisi economica. Il grande miracolo che noi chiediamo in questo Santo Natale, di cui abbiamo tanto bisogno tutti, a cominciare da me, vostro Vescovo, è che la grazia di Dio apra i nostri occhi su noi stessi, che possiamo contemplare in noi stessi la nostra capacità di voler bene, di amare. Se riusciamo a riconoscere noi stessi come capaci di amare, forse ameremo e cominceremo a muoverci, vivremo nella solidarietà e così contribuiremo con il nostro verso al cammino dell'umanità, a questo spettacolo bello, straordinariamente bello, della vita nel mondo, o me o vita, che tu esisti, che la vita esiste e che tu puoi contribuire allo spettacolo della vita in questo universo con un tuo verso. Scegli il verso giusto, l'augurio a Natale. E che per noi cristiani, ma per tutti gli uomini di buona volontà, il nostro verso con cui contribuiamo allo spettacolo della vita sia l'amore. Tanti auguri.
Adesso è la volta di Don Stefano Trombatore, vicario foraneo di Rosolini.
Buona giornata a tutti da parte di Don Stefano, che parla a tutti voi carissimi a nome della comunità cristiana di Rosolini, quindi a nome anche degli altri preti, sacerdoti, della città con i quali viviamo insieme a voi l'avventura cristiana della vita. Auguri di Buon Natale, cosa vuol dire se non scoprire insieme un Dio che si è fatto uomo, che si è fatto noi, che è entrato dentro di noi e non ci ha più lasciati. Un Dio allora vicino, se non augurarvi che questo Dio vicino possiate sentirlo veramente dentro di voi, possiate sentire che vi accompagna nel momento del dolore, che lo vive con voi, che vi accompagna nel momento della gioia perché lo sperimenta con voi, perché si è fatto uomo, si è fatto come ciascuno di noi. Sentire lui quando si soffre, quando si gioisce, ma anche quando si lotta, ma anche quando ci si impegna per costruire momenti di felicità per gli altri, momenti di giustizia per il mondo, sapere che lui è lì con noi, vicino a noi, è il Dio in mezzo a noi, da da quando lui è venuto sulla terra, ormai Dio non è per conto suo. Ormai Dio, sappiamo, non lo era nemmeno prima, ma ormai sappiamo che Dio non è per conto suo e che l'uomo non è abbandonato a se stesso. Dio e l'uomo sono ormai una sola cosa. Dio non è più senza l'uomo e l'uomo non è più senza Dio. Dio ci ha allora dentro di sé, ci tiene dentro come la cosa più bella che ha nel suo figlio diletto, ci ha nel suo cuore profondo, e noi non siamo più soli, non siamo più abbandonati, non siamo più soli e lasciati dagli altri uomini, emarginati, siamo in Lui, siamo la sua famiglia. Il Natale è l'incontro tra Dio e l'uomo, è la fusione di due realtà così lontane, tanto da diventare una sola cosa. E allora, come Lui diventa triste con noi, addolorato con noi, solo con noi, povero con noi poveri, così noi, oggi, grazie a questa sua tristezza accolta, a questa sua povertà condivisa, noi diventiamo come lui, splendidi, gioiosi, pieni di vita, capaci di amore, capaci di fraternità, capaci di giustizia, capaci, proprio per la sua presenza, di creare nel mondo la pace, la fraternità universale, la famiglia di Dio. Con in Lui noi siamo Dio, in noi Lui è uomo. Buon Natale a tutti e arrivederci nei prossimi appuntamenti religiosi e umani che avremo insieme.
Infine, la nostra redazione tutta rivolge a tutti i radioascoltatori e non i migliori auguri di un sereno Natale in famiglia, con i propri cari ed i propri affetti. Un augurio particolare vorremmo rivolgere ai nostri inserzionisti che con il loro contributo, nonostante il grave periodo di crisi economica che stiamo attraversando, ci consentono di andare avanti. A tutti un grazie di cuore. Chiudiamo così il nostro appuntamento con l'informazione, con una risentirci con le nostre edizioni sabato prossimo, 27 dicembre. Buon Natale a tutti.